No, hai detto con più semplicità e autorevolezza cose che avrei voluto dire anch'io. Quindi, no, perché in particolare di due cose ti ringrazio. Primo l'accenno a quel vero dramma per tutto il 600, 700 e oltre, che è stato il sospetto su Agostino. Perché aver in qualche modo fatto passare anche, direi anche nella Chiesa, anche nel popolo cristiano, che il giansenismo e quindi in qualche modo anche il protestantesimo era la logica conseguenza di Agostino, ha creato un dubbio su Agostino. Io credo che questo dubbio, lo stesso padre Trappè, se non sbaglio, lo dice, questo dubbio è stato completamente risolto solo con Paolo VI, col Concilio Vaticano II, in cui il padre più citato, credo il doppio anche di Sant'Ignazio di Antiochia, citato evidentemente perché il Concilio ha trattato dell'Episcopato e quindi era il padre apostolico che con più chiarezza descriveva la Chiesa che ha nel Vescovo il suo principio visibile. Ma dicevo, solo il Vaticano II ha sciolto questo dubbio nei confronti di Agostino. Da questo punto di vista credo che sia importante, e Gilson credo che in maniera definitiva ha chiarito questo, è importante percepire che Giansegno non ha portato le estreme conseguenze a Agostino, ma ha snaturato
Agostino.
Agostino. Giansegno ha snaturato Agostino, proprio partendo in fondo dall'intuizione agostiniana più cara, che è la delettatio, che è l'attrattiva, e ha fatto della delettatio che coincide di fatto con la libertà attratta, ha fatto della delettatio in qualche modo uno strumento meccanico tra la libertà e Dio che attrae. Quindi in questo Giansegno ha realmente snaturato Agostino e ha realmente, come dire, non portato alle estreme conseguenze Agostino, ma ha corretto Agostino rendendolo non cattolico, rendendolo eretico, come Giansegno è stato condannato. E poi l'accenno, ti ringrazio per l'accenno sulle leggi imperfette, perché il De Civitate Dei credo che sia proprio come dire, l'espressione più completa del rapporto tra la Chiesa, tra coloro che per grazia vivono per Dio e la città degli uomini, coloro che non hanno in sorte questa non esigita grazia, questa gratuita grazia. E in questo rapporto, Agostino, ed è una delle espressioni che tante volte abbiamo citato anche tra noi, vede questo rapporto come una possibile concordia, non un rapporto dialettico, in ciò che riguarda la vita nel tempo, l'ideale tra la città di Dio e la città degli uomini è la concordia per tutto ciò che riguarda la vita nel tempo e quindi l'ideale dello Stato e l'ideale della legge civile è di conservare e crescere questa possibile convivenza pacifica tra i cittadini e il benessere della città del mondo è interessante, è importante anche per noi. Agostino cita la lettera di Geremia ai deportati in Babilonia, in cui dice: pregate per Babilonia perché il benessere di Babilonia è importante per voi. E da questo punto di vista l'immagine che Agostino, lui, che scrive il De Civitate Dei, quando ormai la religione cristiana è religione ufficiale dello Stato romano con Teodosio, ma l'immagine di Agostino della Chiesa è l'immagine del popolo di Israele in Babilonia, quindi è l'immagine del pellegrinaggio in terra straniera. in cui la Chiesa prega perché la terra straniera abbia benessere, perché in questa terra straniera il mondo abbia benessere. Da questo punto di vista, quando la Gaudium et Spes dice in quel paragrafo che da certi integralisti era stato contestato subito e continua ad essere contestato, i beni che la Chiesa riceve dal mondo è uno dei paragrafi più agostiniani. Proprio la Chiesa dal mondo riceve molti beni, perché il benessere, se non sbaglio il paragrafo 44 della Gaudium et Spes, perché il benessere del mondo, il benessere di coloro che non hanno la grazia della fede, interessa anche la Chiesa di Gesù Cristo, interessa anche coloro che hanno questa grazia non dovuta, che è la grazia della fede. E d'accordo, poi l'attualità, credo, dell'enciclica Evangelium Vitae e del brano che hai letto, credo che possa essere evidente a tutti. Detto questo, io vorrei semplicemente oggi leggere alcuni brani di Sant'Agostino, partendo da un brano del De Civitate Dei che mi è molto caro, perché parla, anche il titolo stesso del brano, parla di questo cristiano ignorante. E lo leggiamo, nelle dispense è il primo brano che cito. De Civitate Dei, libro 8, ottavo, capitolo 10, decimo, paragrafo 2. Nec si literas eorum Christianus ignorans verbisque non didicit, in disputazione non utitur. Diamo l'ipotesi che un cristiano che ignora i loro scritti, Agostino sta parlando degli scritti dei neoplatonici e dice che questi filosofi, Platone e i neoplatonici, sono a noi i più vicini, perché, con la frase riassuntiva, perché dice: per loro la felicità è in Dio, beatum esse hominem fruentem Deo. Questa è la vicinanza più grande tra il cristianesimo e il platonismo. Per Platone la felicità sta nel godere di Dio. Quindi qui sta parlando di questo cristiano che non conosce questi scritti. E non conoscendo questi scritti, nelle discussioni non usa le parole dei filosofi platonici, non usa le parole, diciamo così, del vertice della religiosità umana. Ut vel naturale in latine, vel physica in grecia appella team parte, cioè non conosce che nella distinzione della filosofia di un tempo, non conosce quella parte della filosofia che i latini chiamano parte naturale, che i greci chiamano la fisica. In qua de natura inquisizione trattatur, nella quale parte si ricerca cosa sia la natura. Ma poi viene la frase che più mi sembra interessante e attuale. Questo cristiano ignorante ignora anche quella parte della filosofia che allora si chiamava la parte della ragione o della logica. In qua queritur, quonam modo veritas percipi possit. In questa parte della filosofia si cerca come è possibile conoscere la verità. Questo cristiano non sa come sia possibile conoscere la verità. Questo cristiano, possiamo dire, non ha fatto il percorso del senso religioso, per usare questa espressione che da quando Monsignor Montini, non era ancora cardinale, ha scritto la sua prima lettera pastorale a Milano, Il senso religioso, Don Giussani, prendendo spunto, proprio lo cita da questa lettera in cui definiva il senso religioso la sintesi dello spirito, e così Montini usava un'espressione modernistica e la rendeva cattolica, e Don Giussani, utilizzando e valorizzando questa lettera di Montina, ha reso in qualche modo, come dire, comune anche, anche tra i cattolici questa espressione che di per sé era stata condannata quando i modernisti la usavano. Ebbene, questo cristiano non conosce il senso religioso, non sa, ma proprio nei termini direi perfetti, non sa in che modo si possa riconoscere la verità e non conosce neppure né l'etica né la morale. In quade moribus agitur, bonorunque finibus appetendis, malorunque vitantis. Quella parte della filosofia che si chiama etica, in cui si tratta dei costumi e in cui si indica ciò che bisogna desiderare compiere e ciò che bisogna evitare. Ma questo cristiano, idio nescit, nec nescit, prima bisogna unire il nec iniziale col nescit. Allora, che cosa conosce questo cristiano? Che non conosce il senso religioso, non conosce l'etica, non conosce, diciamo così, il percorso della ragione che ha come vertice il riconoscimento dell'esistenza di Dio, perché questo percorso, pur difficile, eccetera, può portare l'uomo in mezzo a difficoltà a riconoscere l'esistenza del Creatore. Ebbene, questo cristiano non ha fatto nessuno di questi, diciamo così, di questi tentativi della ragione. D'altra parte, prima ho citato il senso religioso di Giussani, permettetemi di citare una delle frasi più significative di Don Giussani, che dice: perché io non parto dal senso religioso. E una volta, così racconto questo episodio cui sono coinvolto, ero coinvolto personalmente, una volta eravamo in macchina e guidavo io automobile insieme a Don Giussani e stavamo attraversando la grande piazza di San Giovanni in Laterano e la Basilica Caput Mater Omnium Ecclesiarum, la Basilica Cattedrale di Roma, ha sulla sua facciata scritto Cristo Salvatori, a Cristo Salvatore. E Don Giussani mi guarda e mi dice, guardando, ci siamo fermati lì, guardando la Basilica, mi dice: come sarebbe bello se i nostri amici comprendessero che io ho parlato del senso religioso solo per evidenziare che Cristo è il Salvatore, solo per evidenziare una corrispondenza, solo per evidenziare che quella salvezza che è grazia indebita, per usare ancora l'espressione del De Civitate Dei, quella salvezza che è grazia indebita corrisponde a ciò che il cuore dell'uomo attende, corrisponde in maniera imprevista, imprevedibile, all'attesa del cuore, a come il cuore è stato creato, ma solo per quello, non per far compiere un percorso difficile, non per, e qui permettetemi di citare Gilson ha delle pagine stupende contro quello che lui chiama il razionalismo apologetico, quando dice invece di insegnare ai bambini le cose semplici del catechismo, e dice anche, leggo questa pagina di Gilson perché è che uno dei più grandi filosofi, non teologi, filosofi, forse insieme a Del Noce, secondo me il più grande filosofo cattolico del secolo scorso, dica queste cose è maggiormente di conforto. E dice: i piccoli francesi del 1900 imparavano il catechismo, lo sapevano a memoria e non dovevano più dimenticarlo. Non ci si preoccupava tanto, come oggi, di sapere cosa ne comprendevano. Si insegnava per il futuro, in previsione del momento in cui sarebbero stati in età di comprendere. Charpegui, rappresenta l'esempio più illustre di questo cristiano francese, la cui religione resta sempre quella del catechismo, nulla di meno, e non dimentichiamolo, nulla di più. Il parroco